crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. L'appuntamento oramai è quello consueto del mercoledì con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Un caro saluto a tutti voi da Angela Ambrogetti. Iniziamo subito con l'attività di questa settimana appena trascorsa, che è stata una settimana ricca di incontri e di avvenimenti, ma soprattutto è stato anche presentato il libro di Benedetto XVI dedicato all'infanzia di Gesù. Ma noi come sempre iniziamo con l'udienza generale, e in particolare oggi iniziamo con l'appello che il Papa ha voluto lanciare per la pace in Medio Oriente, per promuovere il negoziato. Ascoltiamo.
Seguo con grave preoccupazione l'aggravarsi della violenza tra gli israeliani e i palestinesi della striscia di Gaza. Insieme al ricordo orrante per le vittime e per coloro che soffrono, sento il dovere di ribadire ancora una volta che l'odio e la violenza non sono la soluzione dei problemi.
L'udienza generale è iniziata naturalmente con la catechesi. Senza Dio l'uomo smarrisce se stesso, è ragionevole credere. Questo è il tema centrale della catechesi di oggi, che prosegue la serie dedicata all'anno della fede e rilancia uno dei temi portanti del pensiero del teologo Joseph Ratzinger e del Papa Benedetto XVI. Ascoltiamolo.
Avanziamo in quest'anno della fede, portando nel nostro cuore la speranza di riscoprire quanta gioia c'è nel credere e di ritrovare l'entusiasmo di comunicare a tutti la verità della fede. Queste verità non sono un semplice messaggio su Dio, una particolare informazione su di Lui. Esprime invece l'evento dell'incontro di Dio con gli uomini, incontro salvifico e liberante, che realizza le aspirazioni più profonde dell'uomo, i suoi anelli di pace, di fraternità, di amore. La fede porta a scoprire che l'incontro con Dio valorizza, perfeziona ed eleva quanto di vero, di buono e di bello c'è nell'uomo. Accade così che mentre Dio si rivela e si lascia conoscere, l'uomo viene a sapere chi è Dio e, conoscendolo, scopre se stesso, la propria origine, il proprio destino, la grandezza e la dignità della vita umana. La fede permette un sapere autentico su Dio che coinvolge tutta la persona umana. È un sapere, cioè un conoscere che dona sapore alla vita, un gusto nuovo di esistere, un modo gioioso di stare al mondo. La fede si esprime nel dono di sé per gli altri, nella fraternità che rende solidali, capace di amare, vincendo la solitudine che rende tristi. Questa conoscenza di Dio attraverso la fede non è perciò solo intellettuale, ma vitale. È la conoscenza di Dio amore, grazie al suo stesso amore. L'amore di Dio poi fa vedere, apre gli occhi, permette di conoscere tutta la realtà, oltre le prospettive anguste dell'individualismo e del soggettivismo che disorientano le conoscenze, le coscienze. La conoscenza di Dio è perciò esperienza di fede e implica nel contempo un cammino intellettuale e morale, toccati nel profondo dalla presenza dello Spirito di Gesù in noi. Superiamo gli orizzonti dei nostri egoismi e ci apriamo ai veri valori dell'esistenza. Oggi in questa catechesi vorrei soffermarmi sulla ragionevolezza della fede in Dio. La tradizione cattolica sin dall'inizio ha rigettato il cosiddetto fideismo, che è la volontà di credere contro la ragione. Credo qui absurdum, credo perché assurdo, non è formula che interpreti la fede cattolica. Dio infatti non è assurdo, semmai è mistero. Il mistero a sua volta non è irrazionale, ma sovrabbondanza di senso, di significato, di verità. Se guardando al mistero la ragione vede buio, non è perché nel mistero non ci sia luce, ma piuttosto perché ce n'è troppa. Così come quando gli occhi dell'uomo si dirigono direttamente al sole per guardarlo, vedono solo tenebra, ma chi direbbe che il sole non è luminoso, anzi la fonte della luce? La fede permette di guardare il sole Dio, perché accoglienza della sua rivelazione nella storia e per così dire riceve veramente tutta la luminosità del mistero di Dio, riconoscendo il grande miracolo. Dio si è avvicinato all'uomo, si è offerto alla sua conoscenza, accondiscendo al limite creaturale della sua ragione. Allo stesso tempo Dio con la sua grazia illumina la ragione, le apre orizzonti nuovi, incommensurabili e infiniti. Per questo la fede costituisce uno stimolo a cercare sempre, a non fermarsi mai e a mai quietarsi nella scoperta inesausta della verità e della realtà. È falso il pregiudizio di certi pensatori moderni secondo i quali la ragione umana verrebbe come bloccata dai dogmi della fede. È vero esattamente il contrario, come i grandi maestri della tradizione cattolica hanno dimostrato. Sant'Agostino, prima della sua conversione, cerca con tanta inquietudine la verità, attraverso tutte le filosofie disponibili, trovandole tutte insoddisfacenti. La sua faticosa ricerca razionale è per lui una significativa pedagogia per incontro con la verità di Cristo. Quando dice «comprendi per credere» e «credi per comprendere», è come se raccontasse la propria esperienza di vita. Intelletto e fede, dinanzi alla divina rivelazione, non sono estranei o antagonisti, ma sono ambedue condizioni per comprendere il senso, per ricepire il messaggio autentico, accostandosi alla soglia del mistero. Sant'Agostino, insieme a tanti altri autori cristiani, è testimone di una fede che si esercita con la ragione, che pensa e invita a pensare. Su questa scia Sant'Anselmo dirà nel suo proslogion che la fede cattolica è fides querens intellectum, dove il cercare l'intelligenza è atto interiore al credere. Sarà soprattutto San Tommaso d'Aquino, forte di questa tradizione, a confrontarsi con la ragione dei filosofi, mostrando quanta nuova feconda vitalità razionale deriva al pensiero umano dall'innesto dei principi e delle verità della fede cristiana. La fede cattolica è dunque ragionevole e nutre fiducia anche nella ragione umana. Il Concilio Vaticano I, nella Costituzione Dogmatica Dei Filius, ha affermato che la ragione è in grado di conoscere con certezza l'esistenza di Dio attraverso la via della creazione, mentre solo alla fede appartiene la possibilità di conoscere facilmente, con assoluta certezza e senza errore, le verità che riguardano Dio alla luce della grazia. La conoscenza della fede inoltre non è contro la retta ragione. Il Beato Papa Giovanni Paolo II, infatti, nell'enciclica Fides et Ratio, sintetizza così. La ragione, dice, la ragione dell'uomo non si annulla né si avvilisce dando l'assenza ai contenuti di fede. Questi sono in ogni caso raggiunti con scelta libera e consapevole. Nell'irresistibile desiderio di verità, solo un armonico rapporto tra fede e ragione è la strada giusta che conduce a Dio e al pieno compimento di sé. Questa dottrina è facilmente riconoscibile in tutto il Nuovo Testamento. San Paolo, scrivendo ai cristiani di Corinto, sostiene, l'abbiamo sentito, mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Dio infatti ha salvato il mondo non con un atto di potenza, ma mediante l'umiliazione del suo figlio unigenito. Secondo i parametri umani, l'insolita modalità attuata da Dio stride con le esigenze della sapienza greca. Eppure la croce di Cristo ha una sua ragione, che San Paolo chiama «ho logos tus tauru», la parola della croce. Qui il termine «logos» indica tanto la parola quanto la ragione. E se allude alla parola è perché esprime verbalmente ciò che la ragione elabora. Dunque Paolo vede nella croce non un avvenimento irrazionale, ma un fatto salvifico che possiede una propria ragionevolezza riconoscibile alla luce della fede. Allo stesso tempo egli ha talmente fiducia nella ragione umana al punto da meravigliarsi per il fatto che molti, pur vedendo delle opere compiute da Dio, si ostinano a non credere in Lui, dice nella lettera ai Romani. Infatti, le perfezioni invisibili di Dio, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da Lui compiute. Così anche San Pietro esorta i cristiani della diaspora ad adorare il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. In un clima di persecuzione e di forte esigenza di testimoniare la fede, ai credenti viene chiesto di giustificare con motivazioni fondate la loro adesione alla parola del Vangelo, di dare la ragione della nostra speranza. Su queste premesse cerca il nesso fecondo tra comprendere e credere. Si fonda anche il rapporto virtuoso fra scienza e fede. La ricerca scientifica porta alla conoscenza di verità sempre nuove sull'uomo e sul cosmo, lo vediamo. Il vero bene dell'umanità, accessibile nella fede, apre l'orizzonte nel quale si deve muovere il suo cammino di scoperta. Vanno pertanto incoraggiate, ad esempio, le ricerche poste al servizio della vita, mirante a debellare le malattie. Importanti sono anche le indagini volte a scoprire i segreti del nostro pianeta e dell'universo, nella consapevolezza che l'uomo è al vertice della creazione, non per sfruttarla insensatamente, ma per custodirla e renderla abitabile. Così la fede vissuta realmente non entra in conflitto con la scienza, piuttosto coopera con essa, offrendo criteri basilari perché promuova il bene di tutti, chiedendole di rinunciare solo a quei tentativi che, opponendosi al progetto originale di Dio, possono produrre effetti che si ritorcono contro l'uomo stesso. Anche per questo è ragionevole credere, se la scienza è una preziosa alleata della fede per la comprensione del disegno di Dio nell'universo, la fede permette al progresso scientifico di realizzarsi sempre per il bene e per la verità dell'uomo, restando fedeli a questo stesso disegno. Ecco perché è decisivo per l'uomo aprirsi alla fede e conoscere Dio e il suo progetto di salvezza in Gesù Cristo. Nel Vangelo viene inaugurato un nuovo umanesimo, un'autentica grammatica dell'uomo e di tutta la realtà. Afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica: la verità di Dio è la sua sapienza che regge l'ordine della creazione e del governo del mondo. Dio, che da solo ha fatto cielo e terra, può donare egli solo la vera conoscenza di ogni cosa creata nella relazione con lui. Confidiamo allora che il nostro impegno nell'evangelizzazione aiuti a ridare nuova centralità al Vangelo nella vita di tanti uomini e donne del nostro tempo. E preghiamo perché tutti ritrovino in Cristo il senso dell'esistenza, il fondamento della vera libertà. Senza Dio, infatti, l'uomo smarrisce se stesso. Le testimonianze di quanti ci hanno preceduto e hanno dedicato la loro vita al Vangelo lo confermano per sempre. È ragionevole credere. E in ciò con la nostra esistenza vale la pena di spendersi per Cristo. Lui solo appaga i desideri di verità e di bene radicati nell'anima di ogni uomo. Ora, nel tempo che passa e nel giorno senza fine dell'eternità beata. Grazie.
Le antiche parole dei profeti hanno trovato finalmente un centro nella persona del Messia Nazareno. È lui il vero avvenimento che, in mezzo agli sconvolgimenti del mondo, rimane il punto fermo e stabile. Benedetto XVI ha spiegato così le parole del Vangelo di Marco, proposto nella liturgia di domenica all'Angelus Domenicale. Parole difficili per linguaggio e immagini di genere apocalittico, che portano però ad una certezza, perché, dice il Papa, Gesù non descrive la fine del mondo e quando usa immagini apocalittiche non si comporta come un veggente, ma al contrario vuole sottrarre i suoi discepoli di ogni epoca alla curiosità per le date, le previsioni, e vuole invece dare loro una chiave di lettura profonda, essenziale, e soprattutto indicare la via giusta su cui camminare oggi e domani per entrare nella vita eterna. Un messaggio del Papa poi anche ai giovani per la Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro: lasciatevi amare da lui e sarete i testimoni di cui il mondo ha bisogno, dice il Papa, indirizzandosi ai giovani di tutto il mondo che saranno a Rio de Janeiro in Brasile il prossimo luglio. Il Papa si sta preparando ad essere con i ragazzi di tutto il mondo e, mentre si mette a punto il programma della partecipazione di Benedetto XVI, il Papa offre la prima catechesi della Giornata della Gioventù. E come comunismo, non si può fare comunismo senza tener conto della crisi di fede che si vive oggi. Benedetto XVI lo ha ricordato ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani e ha rilanciato ancora una volta i testi del Concilio Vaticano II. Questa settimana tutti gli occhi del mondo internazionale sono stati naturalmente puntati sulla presentazione del libro di Benedetto XVI, L'infanzia di Gesù, il terzo libro dedicato proprio alla figura di Gesù Cristo. Un momento importante, un prologo, un'anticamera, come ha spiegato Benedetto XVI. Per saperne di più, Gabriella Ceraso.
Il libro comincia con una riflessione sull'origine del Salvatore, dalla domanda inaspettata che fa Pilato a Gesù: di dove sei tu? Messe in luce le differenze tra le versioni di Matteo e Luca, Benedetto XVI ne rivela il medesimo senso teologico simbolico, la collocazione di Gesù nella storia, il suo essere intrecciato nelle vie storiche della promessa e il nuovo inizio che paradossalmente, insieme con la continuità dell'agire storico di Dio, caratterizza l'origine di Gesù. Tema del secondo e più ampio capitolo è l'annuncio a Zaccaria della nascita di Giovanni Battista e l'annunciazione a Maria, che Benedetto XVI mette a confronto presentandoli come adempimento di antiche profezie in attesa del loro vero protagonista. In particolare Josef Ratzinger spiega che attraverso una donna Dio cerca un nuovo ingresso nel mondo. Bussa alla porta di Maria, ha bisogno della libertà umana, scrive il Papa citando Bernardo di Chiaravalle. Dio non può redimere l'uomo creato libero senza un libero sì alla sua volontà. Al centro del terzo capitolo l'evento di Betlemme, la nascita di Gesù in un contesto storico universale, ben determinato, che Benedetto XVI mette in luce sottolineando il clima particolare dell'era dell'imperatore romano Augusto, pronta ad accogliere un messaggio universale di salvezza. Gesù porta la novità che il mondo attendeva, anzi in lui l'universale e il concreto si toccano, scrive Josef Ratzinger, che spiega poi il significato di tanti particolari della nascita di Gesù, conducendo i lettori alla grande realtà in cui si attua in modo misterioso la redenzione degli uomini. Ai Magi Sapienti e alla fuga in Egitto è dedicato il quarto capitolo, dove con una ricca gamma di informazioni storico-linguistiche e scientifiche il Papa delinea i Magoi come emblema dell'inquietudine, dell'attesa interiore dello spirito umano, il movimento delle religioni e della ragione umana all'incontro con Cristo. Anche nelle riflessioni su altri spunti del racconto, fino alla fuga in Egitto e alla strage degli innocenti, Benedetto XVI, al di là dei fatti, allarga l'orizzonte al più ampio progetto di salvezza eterna offerta da Dio all'uomo. In questo senso il breve epilogo, che tratta di Gesù dodicenne al Tempio, in cui si manifesta il mistero della sua natura di vero Dio e vero uomo, è il coronamento giusto dell'opera, e chiamando in causa la fede di ogni cristiano aggiunge sempre di nuovo le parole di Gesù: sono più grandi della nostra ragione. La tentazione di ridurle è comprensibile. Credere significa sottomettersi a questa grandezza e crescere passo passo verso di essa. È questo l'atteggiamento giusto per giungere a un incontro personale con Gesù, vero uomo e vero Dio.
La salute è un bene universale da assicurare e difendere e non deve essere sottoposto alle leggi del mercato. Il Papa lo ha detto incontrando i membri del Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari, che hanno celebrato la loro oramai abituale conferenza in questi giorni, nella settimana scorsa. Un tema molto importante è quello del rapporto tra economia e salute. Se da un lato, a motivo dei progressi nel campo tecnico-scientifico, aumenta la capacità di guarire fisicamente chi è malato, dice il Papa, dall'altro appare indebolirsi la capacità di prendersi cura della persona sofferente, considerata nella sua integralità e unicità. E il Papa parla proprio dei momenti di crisi della tutela di salute. Proprio in questo contesto, ospedali e strutture di assistenza debbono ripensare il proprio ruolo per evitare che la salute, anziché un bene universale da assicurare e difendere, diventi una semplice merce sottoposta alle leggi del mercato e quindi un bene riservato a pochi. Sembrano offuscarsi gli orizzonti etici della scienza medica, dice il Papa, che rischia di dimenticare come la sua vocazione sia servire ogni uomo e tutto l'uomo nelle diverse fasi della sua esistenza. E spiega ancora Benedetto XVI, rivolgendosi ai professionisti e ai volontari della sanità, parla della singolare vocazione che necessita di studio, di sensibilità e di esperienza, e con le parole del Concilio Vaticano II ricorda che la Chiesa non ha il potere di procurare la salute corporale, ma può solo abbracciare quella che definisce la scienza cristiana della sofferenza. Termina così il nostro appuntamento. Grazie ancora una volta per averci seguito e naturalmente a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.